Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Tratto dagli audiolibri di Porfido.
La casa del nulla. Giuliano Naria, Rosella Simone. La casa del nulla è come i detenuti indiani chiamavano il carcere, anche se noi abbiamo voluto raccontare non il nulla, ma la vita, quella ricca, violenta, appassionata, ristretta ma pulsante, di un carcere italiano degli anni a cavallo fra i 70 e gli 80 del Novecento. Non il nulla, ma un luogo dove la vita c'è e anela la libertà.
L'estate 1978 all'Asinara è stata una stagione calda. Era cominciata così. Chi aveva colloquio avrebbe dovuto cercare di rompere i vetri che separavano dai parenti. Gli altri avrebbero dovuto appoggiare l'azione con una fermata all'aria. 100 detenuti divisi in 10 passeggi. La fermata all'aria equivaleva per Cardullo a una rivolta. Era necessario dare subito una lezione. Il grosso degli agenti armati di bastone si dirigeva verso i passeggi. Cardullo li guidava. Prima aria, entrano e mirano botte da orbi. Seconda aria, stessa storia. Terza aria, Cardullo entra, si trova quasi tra le braccia di Maurizio Ferrari che senza un attimo di esitazione gli rifila un cartone dritto dritto nell'occhio sinistro. Le guardie indugiano, perplesse, ma anche soddisfatte. Il loro direttore non lo amano affatto. Poi il ballo ricomincia. L'incredibile notizia di una rivolta al temutissimo carcere dell'Asinara viene data dai parenti e va a finire su tutti i quotidiani. A un giornalista che gli chiederà:
signor direttore, lei è sempre nell'occhio del ciclone.
Cardullo risponderà:
veramente è un ciclone che mi è entrato nell'occhio.
Spazzolate le arie, le guardie scelgono una decina di detenuti da portare al bunker. Tra i supposti capi, Maurizio Ferrari. A Cala d'Oliva, dopo un'ora di pullman attraverso l'isola, i detenuti sono fatti scendere. A uno devono attraversare un cortile ed entrare nella saletta delle guardie per la perquisa. Il primo è Maurizio. Gli strappano di mano il fagotto con la roba che si è portato dietro, lo fanno spogliare, lo circondano. Lui in mezzo al ring e gli altri pronti al gioco del capretto. Maurizio sa quello che l'aspetta, evita lo sgambetto, spintona le guardie, si apre un varco e tutto nudo schizza fuori dalla porta del cortile. Pelle bianca ricoperta di efelidi, pelo rosso dall'ormanno, serio, zitto e molto eloquente come sempre, raccoglie una grossa pietra e la solleva sopra la testa.
Ferrari, se riinterpose il masso, alla promessa che non la tocchiamo,
dicono le guardie. Il detenuto gli è sfuggito dalle mani, vogliono riprenderlo ma senza che qualcuno ci lasci la pelle.
Dovete fare così. Mi restituite i vestiti, vi allontanate dalla porta del cortile e da quella delle celle e io rientro.
C'era poco da discutere. Dall'inferriata del bunker Maurizio chiama:
compagni, sto bene, voi?
Tonino Paroli, che è nel cubicolo con me, borbotta: Mao è un crostaceo, duro fuori e tenero dentro.
Ciao Ida. Il carcere è tutto rumore di chiavi e di cancelli. Rumori di piedi, passi felpati nella notte per spiare il sonno. Scalpicci, rumori di galoppo di un branco di sbirri che vengono e che fuggono. Rumori di voci e di grida, fischi, bestemmie, frasi insulse, suoni di televisioni o di radio, aperture, chiusure, sempre rumori di sottofondo, falsità, infamità, insulsaggine, chiacchiere e chiacchiericcio sottile, tragedie, sceneggiate, disgusti. Silenzi di trame e tramestie nel silenzio. Rumori di distruzione di uomini e di cose, a volte rumori di armi o silenzi di coltelli. Rumori come simboli di qualcosa che può accadere o non accadere. Agguati e scivolamenti, prevedibilità di tutto ciò che non accade. Poi canti e canzoni di speranza, poi sordi e delicati rumori di liberazione. Niente rumori dall'esterno, neppure silenzi, perché non esiste l'esterno. Tempo del rumore e tempo del silenzio. Sorpresa, i tempi si scambiano.
Ero a Trani, inizio del 1981, il dopo rivolta. Cercavo di spiegare ad un'amica del fuori il nostro quotidiano. In quei giorni i miei occhi, le mie orecchie erano particolarmente sensibili. Ascoltavo i suoni o la loro assenza, i gesti o la loro repressione. Il carcere è una città murata, violenta, semplicemente crudele. Gli eventi che vi accadono, i sentimenti e le emozioni che vi si esprimono, le paure e le speranze, gli odi e gli amori sono identici a quelli di qualsiasi altra città. Ma qui tutto assume uno strano contorno, si carica di un senso denso, a strati sovrapposti come un panino imbottito. Devi contenere i centimetri, gli spicchi di luce e di sole, e attraverso di essi, la vita. Per essere solo devi scavarti dentro, nel punto più profondo, un luogo sicuro, un rifugio. Per proteggere i sentimenti devi continuamente frugarti, forzarli, violentarli. L'imprevedibile ti piomba addosso vestendo l'insegna del noto, dell'assuefatto. Ne ricerchi segni premonitori nel consueto, nel minuto particolare. Mi ha detto Pietro Cavallero:
mentre i tuoi anni di galera si sommano l'uno all'altro, il mondo della prigione ti si stringe addosso. Vedere 10 persone insieme diventa un grosso problema. Non puoi controllare tutti i loro movimenti, intuirne le loro intenzioni.
Quando sono uscito, i primi giorni prendere la metropolitana mi era difficile. Avvertivo la presenza, per me poco rassicurante, di una moltitudine dietro la schiena. Nessuno si guarda alle spalle camminando nella metropolitana. In carcere, dare le spalle a qualcuno può essere fatale. Nella città murata, nessuno è al sicuro. Continuavano a sparire delle cose, bottoni, formaggio, cappucci di penne, era molto strano. Chi poteva essere? Cucinotta da prima ha pensato: il bottone l'avrò perso, il formaggio l'avrò mangiato, ma le sparizioni erano troppo frequenti. Si era consultato con le celle vicine, a tutti mancavano le stesse cose, saranno le guardie, hanno pensato, ma erano incerti nell'accusarle di questi furti eccentrici. Cucinotta decide di non uscire all'aria per 2 giorni e controllare i movimenti della custodia. Nessuno è entrato in cella, ma il formaggio è sparito. Sarà qualche animale, pensa Cucinotta, un topo, uno scarafaggio. La notte si apposta per coglierlo sul ciocco. Mette un bel pezzettino di formaggio sul tavolo, svita la lampadina della notturna e si dispone all'attesa. Illuminato dalla luna, lo schifosissimo formaggio della Sinara brilla come se fosse cera. Dopo il giornale radio di Nerino Rossi, il silenzio è tombale. Tutti dormono, Cucinotta vigila. Dalla finestra aperta sente un frullare di ali. Un bellissimo uccello si è posato sulle sbarre, sta scrutando l'interno della cella. Zappete, falcheggia il formaggio e se ne va. Una gazza ladra! Cucinotta, che è siciliano e capisce gli animali, l'ha riconosciuta. Al mattino, contentissimo, comunica la sua scoperta.
La gazza ladra è un animale bello,
dicono i suoi compagni. Vogliono vederla, le lasciano regali, formaggio e quel poco che riescono a trovare che luccichi. La gazza aveva preso l'abitudine di venire anche di giorno. Visitava tutti, ma più spesso Cucinotta, e decide di darle un nome, Luigina. Entrava, rubava e se ne andava. L'aspettavano e non appena la vedevano arrivare, si passavano la voce.
C'è Luigina!
Mettevano pezzi di formaggio e bottoni sulla finestra. Prima si è lasciata accarezzare, poi si è posata come su un trespolo sulla sponda della branda ed infine sulla spalla. Un po' perché i compagni l'avevano già da fuori, un po' perché non c'era il barbiere, la barba cresceva e te la dovevi tenere. Luigina era entrata in confidenza con gli uomini della grande barba. L'Intrami, ispirato, decide di scrivere per Natale una favola a Tommaso, il figlio di 6 anni. Mario Rossi, che è in cella con lui, sarà l'illustratore.
Nell'isola tal dei Tali è arrivata una nave carica di... C'erano tanti uomini, tra i quali il tuo papà. Appena sbarcavano erano presi e rinchiusi, non potevano neanche parlare tra di loro. Mario Rossi disegnava la nave, il mare, l'isola, gli uomini. Un giorno era arrivata la gazza ladra, che subito era diventata amica dei prigionieri e si era offerta di portare messaggi da una cella all'altra. Gli uomini, che in quel modo potevano comunicare, si erano consultati e avevano deciso di allearsi con gli animali. La gazza avrebbe fatto da interprete e da ambasciatore, sarebbe andata dagli animali del cielo e della terra, dai ricci e dai falchetti, dalle pernici e dai pesci, dagli asinelli bianchi e dai gabbiani. Anche loro odiavano il tiranno dell'isola, il condor, quell'uccellaccio rapace che ne combinava di tutti i colori. Uomini e animali si erano accordati per ribellarsi. Il giorno stabilito scoppia la rivolta. I prigionieri sfondano i muri delle celle, i ricci bucano le gomme delle jeep, gli asinelli occupano l'armeria, i mufloni caricano e mettono in rotta i battaglioni degli agenti, i pesci impediscono alle navi di attraccare, gli uccelli assaltano gli elicotteri. La rivoluzione vince, le guardie sono travolte. Il condor, vista la mala parata, cerca di battersela, ma gli animali dell'aria si buttano all'inseguimento, lo catturano, lo trascinano a terra e, bello spennato, lo infilzano allo spiedo. Tra danze e canti di vittoria lo rosolano a fuoco lento.
La favola, per arrivare al bambino Tommaso, doveva passare la censula di Cardullo, che, dopo averla letta, manda a chiamare l'Intrami, il direttore nello studio seduto all'ampia scrivania. L'Intrami, che vuole fare passare la favola, replica:
«Il condor non è mica lei, è un animale rapace!»
Cardullo barza in piedi sbraitando:
«No, il condor sono io! Tutti mi chiamano così, voi mi chiamate così e anch'io mi chiamo così!»
Poi, con uno dei suoi tipici subitanei cambiamenti d'umore, scivola sul patetico:
«Perché volete farmi fare questa brutta fine? Io non la merito!»
L'Intrami, scocciato da quel guazzabuglio di sentimentalismo minaccioso, insiste:
«Ma la favola la spedisce o no?»
«Vedremo! So che i disegni sono di Mario Rossi!»
Fa una pausa scenica e, come se parlasse fra sé e sé:
«Io sono il re della Tinara, lui dovrebbe essere l'imperatore per quanto ama gli animali!»
E con questo l'ha commiata. La favola sarà inoltrata. Passa una settimana tranquilla, si fa per dire, la tranquillità solita della Sinara. Cucinotta, aggrappato alle sbarre della finestra, aspetta Luigina. Nota di sfuggita che nel cortile tra le celle e i passeggi c'è un piantone nuovo. E cosa strana, alla barba. Arriva Luigina, svolazza da una cella all'altra, la guarda e la chiama attirandola con bottoni e oggetti lucenti. Luigina vede sotto la barba, non distingue la divisa, va fiduciosa e gli si posa sulla spalla. Cucinotta, risentito, la rimprovera:
«Luigina, vieni qua, quello è uno sbirro!»
La gente tira fuori un cappio, glielo stringe al collo, la butta per terra e la trascina. Cucinotta, fuori di testa, nemmeno da una guardia si sarebbe aspettato una cosa così tremenda, urla:
«Compagni! Portano via Luigina!»
Si precipitano alle finestre.
«Pezzo di merda, lasciala stare, assassino!»
Subbuglio, commozione, rabbia, quella barba ipocrita si sta portando via la mascotte, il simbolo di noi ladroni, le ali della nostra libertà, la possibilità di una comunità che attraversa le pareti. Luigina non è più tornata.
«Cardullo ha usato troppo»,
dirà Mario Rossi a sancire il nostro giuramento di vendetta.
Abbiamo letto alcuni estratti dal libro che si intitola La casa del nulla, scritto da Giuliano Naria e Rosella Simone.
Se volete leggere tutto il libro, lo trovate in prestito al Centro di Documentazione Porfido, in via Tarino 12C, in Banchiglia.
Black holes.